Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Dal giorno della morte di Gesù, il cuore dei cristiani si è sempre rivolto ai luoghi santi. Quelle terre erano cadute purtroppo in mano ai seguaci dell'Islam e nel 1009 i turchi avevano distrutto la Basilica del Santo Sepolcro. A quel tempo era Papa Sergio IV. Poco tempo dopo, gli stessi musulmani avevano ricostruito il Tempio, pretendendo in cambio l'erezione di una moschea a Costantinopoli. Verso i luoghi santi, nel passare degli anni, avevano continuato ad affluire migliaia e migliaia di pellegrini mossi dalla fede ed animati da coraggio. Il viaggio era però un grande rischio. In ogni momento i pellegrini potevano essere assaliti da briganti, depredati, di ogni avere, maltrattati e spesso uccisi. Frattanto i cristiani residenti nei territori dominati dai turchi erano soggetti a continue e terribili vessazioni di ogni sorta. Ottobre 1095. Papa Urbano II è al Concilio di Clermont. Il pontefice, pur parlando ai presenti, si rivolge idealmente a tutto il mondo.
Levatevi! Volgete le vostre armi contro i nemici della fede cristiana. Voi che avete peccato combattendo guerre fratricide, se amate l'anima vostra, muovete con Cristo Duce alla difesa di Gerusalemme. Iddio lo vuole.
I presenti rispondono con un unico grido: Dio lo vuole. Agosto 1096, la spedizione della prima crociata si è mossa. 600.000 fanti e 100.000 cavalieri sono guidati da guerrieri illustri ed esperti, Goffredo di Buglione e suo fratello Baldovino, Ugo di Vermandois, fratello del re di Francia, Roberto il Normanno, figlio del re d'Inghilterra, Boemondo e Tancredi di Altavilla, figlio e nipote di Guiscardo. La Repubblica di Pisa ha fornito 120 navi, Genova ne ha date 30. La prima tappa dei crociati è Costantinopoli. Qui si riuniscono le armate provenienti dal nord e sud della Francia, dalla Germania e dall'Italia. I condottieri sono accolti da Alessio Comneno, imperatore d'Oriente. «Desidero, signori», dice loro, «che mi promettiate fedeltà per le terre che conquisterete». I capi crociati giurano. Nella biografia dell'imperatore Alessio, sua figlia Anna racconta dell'arrivo dei crociati a Costantinopoli. Li chiama «Franchi», senza distinguere tra loro le diverse provenienze.
Alessio venne a sapere per fama dell'arrivo dell'esercito dei Franchi. Egli ne temeva l'invasione, perché sapeva la loro impetuosità violenta e la loro mobilità di umori e tutte le loro fantasie, che sono inerenti al loro temperamento ardente. Infatti sono affamati di ricchezze e qualunque pretesto è buono per loro per violare i propri impegni. Quindi aveva presenti alla mente questi motivi di apprensione. I Franchi arrivarono a Fiumana, dovunque, con armi, cavalli e tutto il loro equipaggiamento guerriero. Fu tale la loro rapidità e il loro ardore che calpestavano tutte le vie pubbliche. Coi soldati franchi marciavano donne e ragazzi che avevano ugualmente lasciato il loro paese, innumerevoli come le sabbie e le stelle, tutti inalberando la croce rossa sulla spalla. Venivano verso di noi, seguendo i fiumi, specie attraverso la Dacia. La loro moltitudine era preceduta da nubi di cavallette che, risparmiando le messi, si attaccavano solo ai vigneti. Questo prodigio significava, secondo gli indovini, che l'esercito dei Franchi, risparmiando i cristiani, sarebbe stato grandemente funesto ai barbari israeliti dati a Bacco e al vino.
Le schiere dei crociati avanzano, le battaglie si susseguono e vengono conquistate le città di Nicea, Dorileo e Antiochia. E i turchi? Abbiamo un racconto dell'emiro musulmano Usama ibn Munkid dei suoi rapporti con i crociati. Il racconto appartiene a qualche anno dopo i nostri eventi, quando i crociati avranno conquistato la Palestina.
Presso i Franchi, Dio li mandi in malora, non c'è virtù umana che apprezzino fuor del valore guerriero, e nessuna preminenza e alto grado fuor dei cavalieri, le uniche persone che valgano presso di loro. Sono questi a dar consiglio, a giudicare, a comandare. Una volta ebbi a contendere in giudizio con loro per certi armenti presi in un bosco del signore di Banias. In un periodo che eravamo con loro in pace, io stavo allora a Damasco. Disse allora a Re Folco, figlio di Folco, sovrano di Gerusalemme: costui ci ha aggredito e ci ha preso i nostri animali. Questo è il tempo che figliano gli armenti, han figliato, i piccoli sono morti, e lui ci ha reso le bestie dopo averle rovinate. Allora il re disse a 6 o 7 cavalieri: su, pronunciate una sentenza al suo caso. Essi uscirono dalla sua sala di udienza, si appartarono e consigliarono sino a fermarsi tutti su un unico parere. Fecero poi ritorno alla sala del re e dissero: abbiamo deciso che il signore di Banias debba pagare l'ammenda per i vostri armenti rovinati. Il re ordinò che l'ammenda fosse pagata e colui mi pregò e ufficiò al punto che finì con l'accettare da lui 400 dinari. Una volta che i cavalieri hanno stabilita la sentenza, né il re né alcun altro loro capo può mutarla né disfarla, tanto gran cosa è il cavaliere presso di loro. Il re mi disse in quell'occasione: o tu, per il mio valore, mi sono ieri grandemente rallegrato. Dio rallegri vostra maestà, risposi io. Per che cosa ti sei rallegrato? Mi han detto che tu sei un gran cavaliere. Io non credevo che tu fossi cavaliere. Maestà, risposi, sono un cavaliere della mia razza e della mia gente. Quando il cavaliere è alto e slanciato, più essi lo ammirano.
Ma ancora la conquista della Palestina è da venire. I turchi intanto, colti sulle prime di sorpresa, stanno adesso radunando le loro truppe e scagliano 200.000 uomini su Antiochia. La città è stretta d'assedio. Entro le sue mura i crociati sono come prigionieri in preda alla disperazione, alle malattie, alla fame più atroce. Poi la peste distrugge in pochi giorni 100.000 vite. Luglio 1099. I crociati sono pronti e decisi a tutto. Le schiere sfilano davanti al vescovo Ademaro e a Goffredo di Buglione, riconosciuto capo dai signori presenti in armi. Finalmente i crociati possono gettarsi all'assalto delle mura di Gerusalemme, picchiando con gli arieti sulle porte e i bastioni per aprirsi una breccia. La tradizione dice che un angelo guerriero, brandendo una fiammeggiante spada, scese dal cielo sulle mura di Gerusalemme per combattere a fianco dei crociati. Finalmente gli armati musulmani cedono. Finalmente i guerrieri crociati entrano nella città santa. Il sepolcro del Redentore è stato liberato e la croce di Gesù viene inalberata sulla moschea di Omar. I cavalieri crociati offrono a Goffredo di Buglione il titolo di re, ma il pio condottiero lo rifiuta.
Non cingerò la corona sovrana dove Gesù ha portato una corona di spine. Accetterò solo il titolo di barone del Santo Sepolcro.
La prima crociata ha liberato il Santo Sepolcro. Lontano, in Italia, Urbano II, il grande pontefice che l'ha bandita, è morto senza saperlo, ma presago della vittoria delle armi crociate. Il regno di Gerusalemme si organizza. Goffredo di Buglione redige appositamente un codice di leggi, le assise del Santo Sepolcro. I crociati hanno fondato 70 signorie nelle varie città della Siria e della Palestina, dipendenti dal regno di Gerusalemme in qualità di vassalli. Ma intorno ai regni crociati già premono gli infedeli decisi a rientrare in possesso delle terre perdute. Vengono costituiti due corpi di milizie volontarie, gli ordini. Vi appartengono cavalieri che si batteranno solo per la fede e che opereranno per il bene spirituale e immateriale delle popolazioni. I due ordini prendono il nome di ospedalieri o giovanniti e di templari. Esiste ancora una loro fortezza, il crack dei cavalieri.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Ventottesima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, Edizioni San Paolo. Con le voci di Emilio Cappuccio, Laura De Luca, Marco Guadagnini, Ottavio Brogians. Commento musicale Massimo Lalia. Realizzazione tecnica Emanuele Donnini, allestimento in regia Caterina Fogliaroli.